www.readyjoe.it e la storia continua. La cucina milanese. Il Borg di Formaggiat in Milano è in corso San Gottardo 18. 690-89. I cosacchi a Milano. Antichi detti Meneghini. In centro di Milano, dove Ambrogio battezzò Agostino. www.readyjoe.it e la storia continua. La cucina milanese. L'antica trattoria della Pesa aprì nel 1865 per la vendita di vini con il servizio di trattoria. Le ricette, i mobili, le posate, le stufe in maiolica e sono ancora quelle di allora. Il nome deriva dalla vicina Pesa Pubblica e dal periodo in cui la cucina milanese si standardizza. Tra i piatti più tradizionali, i famosi asparagi col burro fuso, che disgustarono i centurioni di Giulio Cesare, abituati a usarlo come unguento. Quelli a base di riso, come il ris in cagnon, ris er burin, ris e corada, ris espargit, ris eran e il risotto giald. Risotto giald è una delle leggende racconta che fu inventato da un lavorante delle vetrate del Duomo, che al suo matrimonio volle copiare il risotto giallo di polvere d'oro dei ricchi tingendolo con lo zafferano. Poi c'è la scigulla e nervit, il minestrone semifreddo e la costoletta impanata, che era già citata in un atto dei canonici di Sant'Ambrogio del XII secolo come l'ombolos cun panitio, cioè lombatine con impanatura. La casera è un piatto povero brianzolo arricchito dai sciuri milanesi con le costine. La busecca, la trippa di quattro tipi, chiappa, cuffia, foiolo e ricciolotta. E lo sbus in gremolada e l'uovo in cereghette. Presente fino a qualche decennio fa, ma prodotto base per secoli, fu il cervellato, che è un preparato dal salumiere, il cervellè, una specie di grossa salsiccia contenente pancetta di maiale, midollo di bue, granalo di giano, spezie, ma probabilmente cervello e zafferano che la colorava di giallo. Questo era già citato nel 1526 da uno scrittore, lo Scappi. Le massaie ne mettevano una cucchiaiata per insaporire le minestre. E tra i dolci il più noto è il panettone, e il nome è probabilmente solo l'accrescitivo di panet, piccolo pane da lievitare, arricchito in occasione delle feste natalizie. Ma una leggenda narra che sia nato un Natale alla corte degli Sforza. Il dolce preparato dal cuoco era in parte bruciato e impresentabile, ma un aiutante, un certo Toni, aggiunse all'impasto rimasto canditi, uvetta, burro e zucchero, cioè il pan del Toni. Artefice del panettone prodotto su larga scala fu Angelo Motta, ma subito seguito da Gioacchino Alemagna. Poi la colomba pasquale, le cui origini sono legate a storie medievali a lieto fine di belle fanciulle e re Alboino, e il pan de mei, miglio, da pucciare nella panera, panna. tanto amata dal popolo che il Foscolo chiamò Milano Paneropoli. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Il Borg di Formaggiat in Milano è in corso San Gottardo 18. Dal Settecento, nella zona di Corso San Gottardo, vennero approntati dei magazzini per la stagionatura dei formaggi. E come cita il Pietro Verri, l'esportazione del formaggio nello Stato di Milano costituiva la seconda voce per volume di affari assieme con il lino. Aprendo il portone si entra in una viuzza che porta in via Scanio Sforza, lungo la quale erano disposti magazzini e abitazioni con le caratteristiche linghiere, che erano i ballatoi a ringhiera. All'interno maturavano anche 200.000 forme, di ogni grandezza e tipologia. Un vecchio detto milanese recita: «La bocca, le minga straca, se la sanò de vacca». Cioè, che il pasto doveva terminare con il formaggio. E tra le qualità più note dei il formai o grana, già prodotto nel XII secolo dai monaci cistercensi nelle ricche campagne lodigiane per utilizzare l'eccedenza di latte. Nella Summa Latticinorum del 1477, Pantaleone da Confienza riporta che codesti formaggi piacentini sono detti anche parmigiani, e Alessandro Dumas, nel suo Dizionario di Cucina del 1872, scrive: «Questo formaggio, nonostante il nome di parmigiano, si fabbrica a Lodi e dintorni. Poi lo stracchino, perché è ottenuto dalle vacche stracche, cioè stanche per il lungo cammino autunnale dagli alpeggi in pianura. famoso il Gorgonzola nato per caso. Una storia narra che un pastore disattento, perché innamorato, aveva dimenticato la cagliata nella caldaia. L'indomani, cercando di rimediare, vi appose anche quella del mattino. Con disappunto trovò che il formaggio maturo presentava delle muffe, ma grande fu la sorpresa quando scoprì che era buono, con un gusto sconosciuto. E allora anche il taleggio, perché è preparato dai casari di quella valle, servito alle nozze di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti nel 1441. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. ...690-89... I Cosacchi a Milano. ...1799-1800... e siamo in piazza Mercanti. Il 28 aprile, con Napoleone lontano a combattere gli inglesi in Egitto, i soldati austro-russi entrarono in città da Porta Orientale, oggi Venezia. Accolti come liberatori dopo le battaglie di Trezzo e Cassano, Le strade erano percorse da croati, ungheresi, tirolesi, calmucchi, cosacchi, e questi a cavallo, vestiti di larghe brache, un giacchetto, una sopravveste legata alla cintura, con sciabola, picca, due pistole, facevano retate di anti-austriaci, portandoli via per il collo in catene. Di centinaia, deportati ai confini dell'impero, ne tornarono solo una minoranza. Il primo atto simbolico della repressione fu la distruzione della statua di Bruto, il tirannicida. I francesi l'avevano messa al posto di quella di Re Filippo II di Spagna con la scritta: «Alla ipocrisia coronata di Filippo II succeda la virtù di Marco Bruto, anno quinto repubblicano, 21 mesi d'oro, giorno 1 della Repubblica Cisalpina». Nel 1833 la nicchia verrà rioccupata da un Sant'Ambrogio benedicente, e la statua era di Mitra prima, poi di Filippo II, di Bruto e finalmente di Sant'Ambrogio. E già il 29 aprile venne organizzato in Duomo un Te Deum con molti nobili, ma già con cipria e livrea e con gli ecclesiastici plaudenti. Ma la liberazione sarà una serie di soprusi e saccheggi. Molti giornali vennero soppressi e le tasse aumentate. Destò scandalo la notizia di soldati che si erano unti gli stivali con l'olio santo. Il 2 giugno 1800 Napoleone, attraversato a Gran San Bernardo, rientrò a Milano ripristinando la Repubblica Cisalpina. www.redigio.it e la storia continua. E la storia continua. Antichi detti meneghini. Al tempo della Cisalpina, i milanesi, delusi da tante promesse non mantenute dei dominatori francesi, che pur si vantavano di aver esportato gli ideali della rivoluzione, usavano borbottare. Libertà e indipendenza, fino al dazi de Porta Renza, che poi oggi è Porta Venezia, la quale non era, alla fin fine, molto diversa dalla casuccia dei gabellini che vide Renzo Tramellino. C'erano poi le prepotenze della soldataglia ai danni dei cittadini, ma ne seppe qualcosa Giovannin Bungé, panciuto, il popolano spaccone e pavido, immortalato dal Porta, e allorché, fermato in malo modo dalla ronda mentre passeggiava in via Santa Margherita, definirà poi uno di quei gendarmi un asnun, porc de Monferrat, un'espressione gergale in uso un tempo presso il volgo. Quanto alla connotazione suina di quel somaro, si racconta che il Manzoni, vedendo un giorno in piazza Belgioioso una carrozza nobiliare che correva all'impazzata e per poco non investiva una popolana, agitando minacciosamente il bastone, prorompesse nell'invettiva: «Porchi de giuri!» Ma torniamo all'espressione «asnun del Monferrat». Che i somari di questa zona del Piemonte fossero grandi e grossi lo sapevano bene i nostrani osti, i locandieri, i mercanti, che spesso intraprendevano il non breve viaggio oltre il Ticino per sommozzare quei colli, per vendemmia festanti, e così di rifornirsi di Barbera, Fresa e Grignolino, in ciò incoraggiati dalle autorità preoccupate di tenere quieti i propri sudditi. E sarebbe il caso di dire vinum anziché panem e circensem. Beh, non per niente si punivano severamente gli osti che sofisticavano il vino con l'acqua nascosta in cantina. Ne si mancava di castigare con uno o più tratti di corda da darsi alla pubblica via, che strizzava l'occhio per avvertire che c'erano in giro i controllori del fisco, un po' come certi automobilisti di oggi che segnalano con gli abbaglianti la presenza dell'autovelox ai bordi delle strade. Nella campagna brianzola, il pan di grano turco o pan gialdo, che si inzuppava un tempo nel latte come colazione mattutina, era anche chiamato via d'oro, e perché, presto detto, essendo in uso prima di mettersi in tavola di recitare le orazioni, e le nostre contadine le iniziavano a voce alta per farlo ripetere ai loro figlioli. Vi adoro, mio Dio, e vi ringrazio per avermi creato. E siccome le prime parole erano vi adoro, esse passarono a indicare lo stesso pane giallo, ossia il vi adoro. Un detto invece tuttora ben presente nel dialetto è mangià i benis, cioè sposarsi. Letteralmente, mangiare i confetti che i milanesi chiamavano appunto i benis, termine forse derivato da benedire, e in latino benedicere, e inteso come benedizione nuziale. www.redigio.it e la storia continua. www.andijo.it e la storia continua. In centro di Milano, dove Ambrogio battezzò Agostino. È 4 metri sotto il Duomo. Si scende per una scala all'interno della cattedrale. Il sottosuolo è bucato dalla metropolitana e c'è la fermata del Duomo, vivissima, e anche la storia viva anch'essa, fatta di avanzi archeologici e di fede. Che cosa con esattezza? Sono i resti di uno dei più antichi battisteri della città, che merita davvero di essere ammirato, e ha un nome, Battistero di San Giovanni alle Fonti, e risale al IV secolo d.C., forse il primo di questo genere della cristianità. E l'ha scoperto la linea rossa della metropolitana, nel senso che durante i lavori di scavo tra il 1961 e 1963 sono emersi inaspettatamente i resti della fonte e quelli della prima basilica di Milano, la Santa Tecla, anche questa del IV secolo. Il battistero si presenta con una struttura a pianta ottagonale, originariamente coperta da una cupola che reggeva su 8 colonne, voluta proprio da Sant'Ambrogio. Si alternavano delle nicchie dalla forma rettangolare a quelle semicircolari. Al centro una grande vasca, anch'essa ottagonale, con 3 gradini per consentire al catecumeno di immergersi nell'acqua proveniente da un canale. Nella celebrazione della veglia pasquale del 387 d.C., Aurelio Agostino di Ippona, che poi diventerà santo, come umile catecumeno, e lui che verrà proclamato dottore della Chiesa, entrò nelle acque della fonte e Ambrogio, che diventerà il patrono di Milano, lo battezzò nel nome del Signore. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua.